Noi l'altra volta abbiamo insomma affrontato il tema del paramilitarismo e i mercenari, che sicuramente sono una figura che, una volta che viene narrata e collocata, già aiuta molto. Ma sicuramente, ahimè, lo dico proprio tristemente, uno degli stereotipi che più riguardano la Colombia è proprio quella del narcotraffico. Abbiamo chiuso l'altra volta con Mariano, che chiedeva al nostro ospite, è assurdo, uno stereotipo che si è guadagnato, mentre invece la foglia di coca in Colombia non esisteva, è stata importata, no? Allora, vogliamo cominciare da qui, però prima ancora io ti chiederei di, insomma, stiamo approfittando di te anche per leggere gli ultimi avvenimenti proprio di cronaca di questa grande rivolta che c'è stata, che non si ferma ma che sicuramente ha cambiato percorso, non è solo ormai da un po' uno sciopero che poi è conseguita una rivolta di piazza, insomma, molto forte di questa dei giovani che sono stati i primi a voler mettere un freno, un rifiuto molto autodeterminato a una legge tributaria che però era un po' lo specchio di un sistema di cose che in Colombia andavano davanti da troppo tempo. Allora, ci vuoi raccontare cosa si è mosso ultimamente e poi così andiamo a parlare un po' dei nostri macro temi.
Buongiorno prima di tutto. In Colombia questa settimana ci sono dati almeno due notizie veramente importanti dentro il contesto colombiano. La prima, la più preoccupante per me, è che un'altra volta è nato il desplazamento, l'sfollamento di un grosso comune del departamento di Antioquia, Colombia, di Hidroituango. Gruppi paramilitari, gruppi narcotraficanti, cartel de Sinaloa, cartel mexicano que está en Colombia, romper el escátole, con el cartel de Medellín de Colombia, están desplazando un grupo impresionante de contadini. ¿Cómo funciona esto? Esto funciona molto, de una forma aunque molto semplice. Una persona burguesa, con soldi, che vuole fare ancora più soldi, incursiona nel narcotraffico e allo stesso tempo incursiona contrattando quelle famose mercenarie o pagando allo stesso esercito, prendono una zona del paese, in questo caso Ituango, Antioquia, centro del paese, e por un motivo o l'altro considera che questa zona è importante per suo interesse e cominciano a costringere alla popolazione di quella zona a andarsene via. Come lo costringono? Molto facile: entra un gruppo armato in un piccolo villaggio, casa o paesino, amenazando de muerte a tutti, y le digo uno que ganó 2 o 3 horas para andar via de quella zona, lasciar la familia, lasciar le cose, lasciar le casa, lasciar quello. En una época questi contadini erano costretti a firmare scritture pubbliche che dopo erano confirmate por un notaio ovviamente vicino a loro, al gruppo paramilitare. Y así aumentando la vida, la casa, obviamente sin pagarla o pagándole a precios ridículos.
Sí, facevano diventare scusa, legali coi furti.
Sí, legale. Incluso se han hecho estudios donde grupos paramilitares ofrecían en torno a 1.000 euros por ogni hectárea de tierra, cuando una zona podía costar 10, 15, 30 vueltas de più. Le contadini erano costretti a firmare quello, perché se non lo firmavano propriamente lo ammazzavano, lo facevano a pezzettini in piazza pubblica, e lo hanno fatto. Come cosa curiosa, uno dei maggiori desplazatori di terre di Colombia fuori di Álvaro Uribe sta il esposo della vicepresidenza della Repubblica, la Forí, que era el presidente de la FADEGAN, una de las asociaciones con più desplazamiento que tiene en Colombia, y encuestado entonces una de las personas que più terra ha en Colombia, casualmente.
Sí, ricordo anche che anche te lo chiedo, confermali, anche il desplazamiento è stata una, diciamo, un'arma che è stata usata per decenni. Io penso che si può dire che i numeri dei desplazati in Colombia vanno tra i 4 e i 6 milioni, no?
Diciamo, no, il desplazamento è un'arma.
Sì, esatto,
che si
proprio
è usata
un'arma
contro il popolo, sistematica e di forma paulatina e costante negli ultimi 50 anni.
Esatto. Ya?
E quello ovviamente ha convertito a Colombia con il siamo purtroppo il primo paese in desplazamento interni del mondo. Abbiamo più desplazati in Colombia che in Siria.
Perché questo negli ultimi 50
esatto,
anni.
Perché dalla Siria si scappa, tutto, la gente va via
tutto
dalla Siria. Questo succede dentro.
Della storia che ho raccontato io dell'origine, certo, dei gruppi paramilitari nel 1950 in poi, il desplazamento ha sido una costante storica. Con questi interventi che io sto cercando di fare ogni giorno, ogni settimana, sto cercando di mettere un pezzettino di un immenso passo che piano piano si irà armando. Y en el momento que se, lo podíamos armar, podíamos decir, habíamos capito alguna cosa de la situación en Colombia. Hoy el paso le va a decir cómo funciona, más o menos cómo se elabora la coca, es la cocaína, y más o menos cuánto guadaño puede echar por kilogramo fatto.
Scusa, ti volevo chiedere di questo desplazamiento che ci dicevi che sì, c'è stato in questi giorni, tra, insomma, mi fa venire i brividi il cartello de Sinaloa in Colombia, anche se tristemente lo sospettavo. Non credo che non parlare più di cartelli in Colombia significa che il narcotraffico in Colombia sia finito, sia stato debellato, e immaginavo, se si vede qual è la situazione del Messico adesso con i suoi cartelli che prima non aveva, è chiaro che ci doveva essere un collegamento.
Purtroppo,
che zona è questa che è stata desplazzata, che loro vogliono? Perché?
La zona è Antioquia, che è il nord occidente di Colombia, sta nella parte fra il tapone del Darién, ossia frontera con Panama, perché abbiamo un'idea, scendendo de Panama, scendendo verso il sur de Panama, il primo departamento, regione di Colombia, è Antioquia, e in quella zona, che fra l'altra cosa è la zona dove io sono praticamente cresciuto, nato, quasi morto, è una zona abbastanza complessa, e in quella zona si sta a fare in questo momento un desplazamento impressionante. Stiamo parlando di più di 2.000 persone che un giorno all'altro hanno perso assolutamente tutto, e in questo momento si trovano nel centro del paesino di Ituango, chiedendo aiuto e cooperazione internazionale e tutto l'aiuto che possiamo. Quella è una delle notizie drammatiche che ci sono in questa settimana.
Sì, stiamo parlando dei numeri che qua in Italia potrebbero rappresentare, ma tantissimi paesini interi mobilitati, capite questo?
Sì, anche se collocando Antioquia nella sua zona geografica, diciamo, forse risulta anche più semplice capire l'interesse che si può avere per quella zona. Mi parli di uno sbocco che guarda verso il nord, mi parli di Panama, sì, e forse
stiamo parlando della zona dove più vicino stanno i due oceani,
esatto,
il Pacifico,
no, questo già
c'è il canale di Panama a pochi,
esatto,
a pochi chilometri,
no, questo intendevo.
C'è il tapone del Darién, che è la zona più strategica e strategica e selvatica
che sappiamo tra l'altro essere uno dei passaggi più tristi delle migrazioni,
cioè, sì, fuori è quello che in questo momento c'è il drammatico problema, esatto, dell'immigrazione, che onestamente io che conosco quella zona le dico, bisogna essere un nomato per avventurarsi a mettersi in quella selva senza niente. Onestamente i ragazzi, con tutto rispetto, che fanno Lampedusa non hanno visto ancora.
Oh no, no, questi no, ma indubbiamente non
senza,
non sono
senza
paragoni
offendere
da fare.
Nessuno, perché ovviamente fare Lampedusa non è un scherzo.
Certo.
E hanno lasciato migliaia di morti negli ultimi 15-20 anni, però in quella zona del tapone del Darién c'è tutto un capitolo aperto. sobre le migrazioni, che lo possiamo parlare in un'altra occasione. Esperate. Adesso il problema in Antioquia è il desplazamento. Se ha avuto il desplazamento in quella zona, le proteste in alcune zone del paese continuano, come nella città di Cali ancora continuano, in alcune zone di Bogotà continuano. Si ha fatto, come l'avevo detto a voi la settimana scorsa, si ha fatto la elezione del presidente della Camera, che sono personaggi che stanno molto involucrati con il sistema del narcotraffico e quelle cose, e continuiamo per il momento più o meno così.
Ok, ci mettiamo dopo forse uno stacchetto musicale direttamente con, se te pare, come dicevamo, l'analisi di questi macro discorsi che ci stai proponendo. In questo caso sarà il narcotraffico, con dei numeri addirittura per provare a capire giustamente, con informazione concreta, no? Cosa significa, cosa rappresenta diciamo l'affare del narcotraffico in Colombia e sicuramente pure nel mondo. Marta, che c'hai lì?
Sempre lei, oggi ci distraiamo col flauto traverso della Dame Blanche, ma proprio uno stacchettino solo per dividere l'attualità dalla storia, ecco.
Son las 5 de la mañana, oh, me pregunto quién ganó. Son las 5 de la mañana y vuelo, aterrizo sí o no. Son las 5 de la mañana, oh, me pregunto quién ganó. Son las 5 de la mañana y vuelo, aterrizo sí o no. Son las 5 de la mañana, oh, son las 5 de la mañana y vuelo. Le voy tomando al cielo una cerveza por minuto, 10 tequilas por hora. Así anestesiada pasa rápido las horas. El frío de la madrugada no me incomoda, me incomoda la injusta realidad que me acongoja. Me aprietaron la, me sacaron la casa y tené los caballos indignos. Yo oye, a toda la radio y a todo lo que me hizo. No puedo estar haciendo ruido, el corazón se le da a la voz de dama. La voz de dama, 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 la
ancora la Dame Blanche, 17:33 minuti. Allora direi che entriamo nel vivo della trasmissione.
Sì, e ci mettiamo a parlare in questo caso di narcotraffico per capire un po' la realtà, la situazione odierna colombiana. Dicevamo, diversi macro discorsi che, se no, intracciano tra di loro,
messi insieme, aiuteranno qualcuno a capire un po' di più.
La domanda comunque resta per il compagno: ma da dove si inizia quando dobbiamo parlare di narcotraffico? C'è una data, c'è un periodo? Partiamo giustamente dalla storia, dai numeri? Come cominciamo?
Guarda, più che il narcotraffico, volevo parlare di come funziona, come si fa la coca, come si passa di coca, di quella famosa foglia, il processo di produzione, il processo di produzione.
Perfetto.
Dove si fa più o meno, come si fa più o meno, perché ovviamente non voglio lasciare la formula completa perché non manca l' amico mio che faccia esperimenti.
Non si tratta di un laboratorio di chimica,
non si tratta di fare un'apologia a quella roba.
No,
ma certo, se ci provassero si renderebbero conto di quanto inquinano.
No,
perché l'inquinamento poi rimane a voi.
Quando c'è tanto soldi in mezzo, il resto, la etica e la morale comincia a crollare per tutte le parti.
Però penso che sarà interessante per capire, conoscendo il processo di produzione della cocaina, come si arriva a quel prodotto, con tutto ciò che produce quel prodotto, no, in quanto a soldi, in quanto a violenza, eccetera, eccetera, però che viene da una pianta che è millenaria per la cultura latinoamericana, praticamente tutta.
Io penso che a tutti noi, non hanno fatto medicamenti come silocaina, che es una especie de anestesia locale, sobre todo cuando va yendo el dentista, un dentista, uno ha un problema, loro inyectan un poco de silocaína en la boca, te remane con la boca un poco gonfia, sin dolor, y te extraigan o te torturan durante mesa hora, y basta. Tú te demandas, bello, medicamento, ¿cómo va? En realidad, la silocaína y todos los medicamentos de anestesia que finiscen en ina son productos de la coca, son subproductos de la coca, no todos lo saben, pero entonces, en anestesia usan casi siempre lo que es productos de cocaína,
certo,
opiasi, opio,
certo,
o eroína.
Esatto, i principi attivi, quindi gli anestesisti.
Sono quelli, stiamo parlando del 1800 e tanto fino a oggi, ha cambiato poco. E se può dire che nell'epoca 1800 e qualcuna cosa, in Russia si hanno cominciato a fare il primo esperimento della cocaina con fine farmaceutico.
Sì, infatti era quello il primo.
Si calcola che a livello mondiale esistono più di 300 prodotti farmacologici che hanno come base la coca. Ya? E questi prodotti si hanno utilizzato durante moltissimo tempo per creare anestesie locali, per fare piccoli interventi o grossi interventi, perché in un'epoca si anestesiava soltanto con etere, però l'etere aveva causato un sacco di problemi e hanno cominciato a cercare un altro. Fra quello, il più famoso ricercatore è stato Sigmund Freud. Sigmund Freud ha fatto uso e abuso di prodotti della cocaina, opiasi, per fare i suoi lavori scientifici.
Sì.
No? La cocaina viene su base principale quella, la medicina, a livello analgesico. Però come una società principalmente capitalista è così brutta e difficile da assorbire senza anestesia, abbiamo bisogno di un'anestesia generale. Se la società la che costringe all'individuo a fuggire, anche per un secondo, di quella stessa società. E in Europa e Stati Uniti, mentre più capitalista è la società, più deludente e più frustrante è. E le società, le persone cercano
palliativi
che le aiutano in questo. E un palliativo che sta in moda di 30-40 anni fa, e a livello europeo e a livello soprattutto americano, è la cocaina. È una società, sono società altamente capitaliste, però che lasciano un vuoto interno difficile da coprire, difficile da riempire, e quel vuoto interno si cerca sempre di coprirlo con articoli superflui, stupidi, come la stessa società. Quindi, e ovviamente, mentre più sia superfluo, stupido e costoso l'articolo, sembrerebbe che funziona meglio, però quello è un elemento psicologico.
Exactamente, el malessere del sistema.
Pero diciamo che la storia del narcotráfico in Colombia, perché non voglio parlare di tutta la storia, perché sopra questo si può fare una tesina di non so quanti capitoli. In realtà il problema in Colombia comincia non con la cocaina, sino con la marijuana, la cannabis Colombia, che abbiamo anche un genere particolarissimo. Stiamo parlando dei primi anni 65, 70 più o meno, 1970. La cannabis in Colombia diventò famosissima, soprattutto nel nord di Colombia, Alta Guajira, frontera fra Colombia e Venezuela. Ha diventato una coltivazione immensa e i primi che trafficarono, esportarono, vendieron marijuana agli Stati Uniti, ovviamente erano colombiani. Questo negozio ha lasciato hanno chiamato la bonanza marimbera.
Esatto.
La bonanza di marijuana. La bonanza marijuana ha lasciato un piccolo settore di nuova burguesia in Colombia. Non ben vista per la burguesia tradizionale, non ben vista per la burguesia questa che veniva nel 1800, 1700,
più aristocratica,
più aristocratica, sì, più certo, intellettuale, più tipo certo, europeo, sino che nasce una burguesia un po' ignorantela, un po' violenta, senza por quello no dire que la otra no era violenta,
certo.
Obviamente el grado de violencia que hay el capitalismo es extremo en cualquier parte,
nega, certo,
en cualquier fenómeno que se mide. O sea, el capitalismo es salvaje y violento en todos los procesos,
certo,
quello es indiscutible. El capitalismo sin la violencia no podría existir y sin la guerra no podría existir. Pero va bien, comunque ha uscito este grupo que exportaban marihuana a los Estados Unidos, y los Estados Unidos les placeva fumar marihuana, a los americanos les placeva fumar marihuana. Estábamos en la época del hippie, el movimiento hippie internacional, en la época donde la marihuana ha diventado eslogan de la oposición estatal, casualmente, curiosamente, y la marihuana colombiana se apodera de casi todo el mercado americano. ¿Ya? ¿Fino a cuándo? Fino a che si hanno fatto due fenomeni. Primo, che hanno capito che gli americani hanno capito che la marijuana se potrebbe coltivare nel stesso Stati Uniti. E hanno cominciato a fare grossi esperimenti con diverse varietà di marijuana con coltivi idroponici. E quando hanno visto che potrebbero essere autosufficienti, il negozio della marijuana casca per su loro peso.
Certo, anche perché il traffico di marijuana significa grandi volumi, no?
Il traffico di marijuana significa grossi volumi, la marijuana occupa troppo spazio e pesa poco.
E huele molto.
E come se fosse poco, era un prodotto che era economico. Relativamente,
cioè il guadagno, sicuramente il margine di guadagno non era così grosso, forse.
No, mai come la coca, però era un guadagno considerato, certo, importantissimo in quella epoca, soprattutto per la piccola burguesia,
questa nuova burguesia
che stava nascendo,
okay,
erano guadagni molto molto significativi.
Però quindi a partire dalla scoperta, diciamo, degli statunitensi, sì, che se ne rendono conto, che dicono ma forse questo lo possiamo coltivare qua, oltre ai problemi chiamiamolo di logistica nel traffico della marijuana, viene fuori un'altra idea, no? Con una borghesia, questa nuova piccola borghesia o borghesia venuta meno, che comunque già ha imparato come fare gli affari con gli Stati Uniti, no? Questo tipo di affari.
Allora, quando quel affare comincia a cedere per questioni logiche, che se io produco un paio di scarpe, lo produco io soltanto, lo esporto e lo vendo a qualunque, però se dopo di qualcun anno tutti producono lo stesso paio di scarpe, pues ovviamente il paio di scarpe mio rimangono sempre un po' indietro. Non era un affare esportare marijuana agli Stati Uniti quando loro già avevano abbastanza, quindi già non era un affare così buono. Un'altra,
certo,
questione, ovviamente c'era la difficoltà di esportare un matricolo altamente voluminoso, poco pesante, economico relativamente. Quindi piano piano quel negozio comincia a clonar, pero han descubierto que como tutte le società capitaliste no han bisogno siempre de una cosa nueva, de una cosa innovadora. Ogni giorno hanno bisogno de un'altra cosa.
Prodotto nuovo.
E questi stimolanti o prodotti che ti fanno fuggire dalla realtà, della miserabile realtà che si vive, ogni giorno dovrebbe essere modificato e cambiato. E hanno cominciato a sperimentare con la cocaina. Per esportare cocaina, ovviamente, si bisogna produrre cocaina. Perché la cocaina non è che nasca nelle arboli, come moltissimi europei credono. Quello va lì.
Non fa delle pere piene di polverina bianca, ecco.
Non la fa.
C'è
solo qualcuna droga come la scopolamina che si fa praticamente naturale. Nasce praticamente così si fa.
O la marijuana che fiorisce.
La marijuana che fiorisce, soltanto prenderla e metterla in
scala,
seccarla, fare un piccolo processo artigianale e portarla, metterla in un aereo e portarla agli Stati Uniti, un barco.
Nel caso della marijuana, forse la produzione è facile, sempre tra virgolette, quello che era difficile era l'esportazione, perché stiamo parlando di traffico. Nella cocaina si aggiunge pure la difficoltà anche nella produzione, perché come dice il compagno, non è che si raccoglie dagli alberi.
Vabbè, come già abbiamo detto, la cocaina si veniva sperimentando nel medico desde 1800 e qualcuna cosa. E nella decada dell'80, 1980, 78, fra 75 e 80, nasce lo che si chiama come l'esportazione della cocaina. Però Colombia in quella epoca era un paese povero in foglie di coca. Era poverissimo in foglie di coca. La foglia di coca con più grado di alcaloide, ossia la più buona, la più verde, la più nutrita in alcaloide, bisognava essere portata de Bolivia, che sono arbusti che medono più o meno fra un metro e mezzo al massimo, arbusti e arboli relativamente piccoli, che nascono a una certa altitudine sopra il livello del mare. E Bolivia aveva già la foglia più nutrita in quanto alcaloide.
Sì, che poi tra l'altro, oltre al principio da cui si tira fuori la cocaina, comunque la foglia di coca ha una quantità di nutrienti pazzesca. Anche in ferro, in calcio, cioè è una pianta molto nutriente che ha permesso per millenni poi alle popolazioni boliviane di sopravvivere ad altezze notevoli.
Sopra la foglia la coca, non la cocaina, che sono due cose.
No, la foglia di coca,
foglia,
certo.
La foglia, bisogna dire che è una pianta millenaria delle nostre culture, che durante mille, mille, mille di anni si ha vissuto, che sempre si aveva considerato una foglia sacra all'interno delle nostre culture, aborigene, che questa foglia sacra era utilizzata solamente per certe cerimonie e per certi status della società, ossia per il cacique o per il sciamano. O para el chamano cuando faceva cure mediche o qualcuna o trance de meditación, se faceva el uso de la folia de coca. Dice una vecchia leyenda indígena que el dei indígena habíamos lasciato al figli piccoli, o sea, a noi, la foglia di coca per poter sopravvivere a malattie, dolori, fame, mancanza di acqua,
però
che quella foglia era considerata per uso esclusivo in quel senso, e che qualunque colono bianco che arrivasse a prendere quella foglia come un strumento sarebbe maldito, lui e tutta la sua società. Era un'autodestruzione, così dice una vecchia leyenda indigena.
Non so se sia verata, ma quasi.
Però sì, no,
beh, non mi pare che chi sia fa grande uso di cocaina c'ha una faccia molto sana. Se
non è
sbagliato,
parlando delle società, però, ecco.
Se è vera la leggenda, non è vera la leggenda, non lo so. Però l'unico che so è che si avvicina moltissimo la realtà.
Quasi che
si avvicina moltissimo. Per esempio, noi possiamo ricordare le marce cocalere in Bolivia. cuando Evo Morales comienza a hacer el líder sindicalista cocalero, dopo diventará, años dopo diventará presidente de Bolivia, para altri cosa, para mi forma de ver, un grandísimo presidente de un país grandísimo como Bolivia. Pero la protesta de Luis ha comenzado con la protesta de cocaleros.
Sí, infatti, ¿ya? Luis così si fa conoscere come persona la, pubblica, come sindicalista.
Un altro paese che fa una bella foglia di coca è il Perù. Il Perù lavora o fa una bella foglia di coca, e ultimamente Colombia sta a fare una coca anche un po' superiore alla Bolivia, grazie all'uso di ingegneria genetica.
Sì, perché
l'ingegneria genetica ha cominciato a lavorare, hanno fatto un sacco di passi avanti, e Colombia in questo momento sta producendo foglia di coca di ottima qualità.
Quindi Colombia quasi, dimmi se sbaglio, quasi che ha, come si dice, la catena produttiva la veramente l'ha completata, cioè sì, l'export, la produzione, ma anche la materia prima. Che
è diventata autonoma la Colombia.
Incluso era il sonno di Pablo Escobar Gaviria. El sonno de Luis era fare la cadena productiva totalmente in Colombia.
Certo, non dipende.
Pero no es reuscito. Y por quello había bisogno degli aerei che portavano le foglie di coca de Bolivia a Colombia, y dopo gli aerei che portavano la coca de Colombia a qualcuna piccola isola in Centro America, ai Caraibi,
y poi piano piano agli
Stati Uniti.
Esatto.
Ricordo una entrevista que se han fatto sobre Álvaro Uribe Vélez, donde la moglie de la amante de Pablo Escobar diceva più o meno così, più o meno, abro virgolette, senza quel ragazzo, estaba parlando de Uribe, noi seremos costriti ancora a portar la foglia de coca dentro de los neumáticos, dentro nascosti le macchine de Bolivia a Colombia. Quel ragazzo nos fa la cortesía de poderlo portar en aéreo.
Porque recordiamos de nuevo cuál era.
Uribe en quel momento era el director de la aeronáutica del aeropuerto de Medellín.
Ecco.
Ya. Quindi era così, pero allora. Adesso Colombia es quasi autonoma, autosuficiente, tanto en la producción de folia de coca como en la elaboración prima de la base y dopo el hidrato de cocaína y en la exportación. Colombia por tropo, está produciendo en torno al 90% de toda la cocaína del mundo. Allora, la historia mía era discutir cómo se elabora la coca. Estamos hablando, per fare più o meno un kilogramo de coca, de lo que hoy llamamos cocaína, per fare un kilogramo de cocaína, se bisogna più o meno una hectárea de folia de coca. ¿Ya?
Un ettaro.
Sí, più o meno, un ettaro de folia de coca, dependiendo de qué tipo de coca, pero più o meno estamos hablando lì. Questa foglia di coca, dopo la raccolta, ovviamente viene pesata, perché con il peso si calcola tutto. Certo. Il resto dei componenti, che ovviamente, come ho detto prima, non lo voglio lasciare tutti, e meno voglio lasciare quantità, perché non mi interessa fare apologia a questa cosa.
Sì, non si tratta di noi, non è un laboratorio, non si tratta di dare, non c'entra.
Vabbè, comunque, arrivano, prendono queste foglie,
sì,
prima la fanno. Se cultiva el piccolo arbusto de folia de coca, tarda 3 meses para nacer, para crecer a una cierta altura. Dopo 9 meses se possono prendere le prime foglie y fanno 3 raccolte de foglie al año. Ogni 4 meses più o meno se può raccogliere la foglia dello stesso
pianta,
dello stesso,
esatto,
arbusto. E dopo de prendere queste foglie, se portano, se pesano y se triturano 2 volte.
Se triturano,
se fanno pezzettini piccole, al minimo 2 volte, perché ogni volta diventa un po' più piccolo. Se triturano con una guadagna o con una macchina elettrica, ben, con lo che c'è.
Sì, sì.
Stiamo parlando di laboratori di coca que están en selva amazónica, moltissimi stanno in selva amazonica con un sistema igienico che fanno schifo. Sono un peso di terra con un po' di cemento per terra e un tetto in plastica, due o tre piante elettriche perché hanno bisogno di moltissima elettricità e basta. Un sacco di recipienti di plastica, un sacco di microonde e basta, con quello si fa tutto. Quindi triturano la pianta, prima di tutto triturano la pianta e dopo che sta triturata le mettono una montagna di calci, più o meno lo equivalente al numero al peso totale della foglia, okay. Cioè 50-50,
metà calci, metà foglia di coca e metà calci, cioè,
calci. Dopo di quello lo fanno la miscela, lo mescolano lo più che possono, poi di quello lo portano a un recipiente e lo lasciano in benzina. Benzina pulita, la prima volta benzina pulita. La lasciano riposare un paio di ore, dopo prendono quelle foglie che stanno dentro della benzina, lo portano a un altro recipiente e lo mettono con benzina sporca. Già usata, yeah? Dopo di quello prendono pergamenato di sodio e mescolano con pergamenato di sodio con soda caustica, bicarbonato di sodio, pergamenato di magnesio e la lasciano riposare un po'. Per ultimo lo fanno filtrare, la filtrano attraverso di foglio di filtro e lo che rimane lo chiamano formaggio o queso
perché diventa
una specie di massa simile alla mozzarella fresca,
esatto,
un colore verdasco, un po' verde. In realtà il colore è un po' verde perché viene ancora con, sì, troppo cloridrato,
certo, per la clorofila, sì.
Viene troppo con clorofila e i prodotti stanno inquinando il colore della clorofila e quindi hanno un colore verdasco e qualcuna volta sembra più marrone che verde. Questo la filtrano e dopo di filtrarla quello la asciugano bene, la possono asciugare attraverso le lampade di luce di questa che si usano per cucinare, la asciugano e dopo di un po' questo diventano cristalli di coca. Questi cristalli di coca già sono molto più facili di portare, di trasportare e sono la prima base per fare la base di cocaina, ¿ya? Non è ancora cocaina, è lo che si chiama base. En una época, quella base, en la época de Pablo Escobar había preferido moltissime volte exportar la base de coca que ya la facevano en Bolivia o en el Perú y portarla così a Colombia per fare el último proceso. Oltre volte
per finalizzare, diciamo.
Sì, per finalizzare, per cristallizzare bene il prodotto.
Però preferiva, yeah, fino alla pasta base, diciamo, farla in realtà nei
molti volte lo facevano in paesi come Bolivia
dove si produceva la foglia di coca,
foglia, okay. Non si esportava tanta foglia, tanto volume di foglia,
certo,
esportavano questo che era relativamente più facile,
certo.
Dopo di avere quella pasta di quelle cristalli di coca la fanno dissolvere attraverso un processo di stufe che le fanno riscaldare,
sì,
e la disolvono e le aggiungono altri prodotti chimici, pergamato di potassio, butassio di sodio, cloruro di calcio e carboni attivi. Con carboni attivi incominciano a fare un sistema, come voi sapete il carbone attivo è un eccellente filtro. Il carbone attivo si usano incluso per filtrare aire condizionato, questione del sistema medico, cominciano a filtrare tutto e a riscaldare y a reenfriar, a rescaldar y a reenfriar el producto fino a que es un producto que ya possiamo, es un po' più espeso, più gelatinoso, y a quello le aggiungerò ácido clorhídrico, alcohol, acetona, soda cáustica y éter. Tutto este proceso producono una especie de producto que dopo de ser filtrado es un producto blanco, que en realidad no es così blanco como lo, realmente lo conocete, porque lo llaman los cristales de clorhidrato de cocaína. Estos cristales han un color verde claro, verde esmeralda claro, y es el producto de exportaciones. Prima de exportarlo, obviamente, bisogna fare un lunghissimo proceso de asciugamento, o sea, bisogna asciugarlo, lo lasciano filtrare, dopo lo mettono in una prensa y lo comprimono per togliere l'acqua. Por último, comienzan a elaborarlo con microonde per togliere l'acqua, y cuando está ya prácticamente, le hanno tolto l'acqua, lo pesano a un kilo. La producción estándar es de un kilo, que en jergo se llama panela o matone, pesa un kilo. Lo llaman cuando es de altísima calidad, o sea, en torno al 86% de alcaloide, al 100% no se arriba más, por proceso químico no se puede fiar al 100%, estando en torno al 86% de alcaloide. Este alcaloide lo llaman panela, en español matone,
sí,
pesa en torno a un kilo, le meten un sigilo, lo van a asciugar nuevamente con el microonde, por último lo meten a sottovuoto y es con la producción pronta. Una cosa curiosa es que esta panela, cuando es originaria, se llama esquema de paisi, porque cuando se ve en contraluce la panela, el matone, cuando la ve uno così en una cierta angulación, el cristal y se separa, ¿no?, formando como la esquema de la parte superior del pesce, que fanno semicircoli, es de color verde chiaro, quasi bianca, pero verde chiaro. Y un altro fattore che ha molto curioso, prende la luce del sol, o sea, es fosforescente. ¿Cuál es la máxima calidad de cocaína que fue a Colombia? Por tropo. Dopo de ser exportado, entra un otro proceso que es ancora más complejo, que es el que prende el narcotraficante en Estados Unidos o en Europa. Prende un kilo de quello y bisogna farlo diventar due,
el famoso taglio,
o fino hasta tre, el famoso taglio. El taglio que le meten, o al taglio, qualunque cosa que abbia, ¿no? Desde calce, aspirineta, magnesio, barniche, qualunque cosa que possano fare aumentar la quantità, lo le mettono.
Chiaramente che aumenti la quantità, ma che non crei danni al consumatore.
No, che creano danni.
Come tutti i prodotti, problema, che devono essere venduti al massimo del mercato, deve essere una fregatura, ma che non faccia, insomma.
No,
deve essere una manipolazione che deve sicuramente al prodotto primo lo deve far aumentare perché aumenti il mercato, ma non deve poi danneggiare, no?
No, purtroppo non è così. Purtroppo non è così.
No? E
no,
come?
No, purtroppo non è così. Al narcotrafficante che
non
ha preso il
filo
non le frega niente che te mora. A lui non le frega niente. No, non le frega niente. E quindi mettono calci, mettono matone in polvere, mettono cemento, mettono aspirina o cardioaspirina o borotalco, Canestene o qualunque cosa che sembra talco.
No, sì, la mia era una battuta, perché è chiaro che il narcotrafficante che produce cocaina gli frega poco di quello che te fanno.
Alla fine
è chiaro che
vendono un prodotto che teoricamente hanno fuori tutti i processi chimici che ho detto prima, desde la benzina usata, la benzina pulita, del cloruro de potasio, de la soda cáustica, del éter, de la
benzina,
de tutti questi prodotti che già stanno en lo que qualcuno di voi se mette nel naso, che non capisco come mai lo fate, però vabbè, problema è ognuno, se non fosse un problema sociale.
E che problema sociale?
Quella cosa non causerebbe disastri, massacri, assassinati, desaparizione. Nel mio paese sarebbe un problema individuale se te volete ammazzare o no, però quando quello sta causando mille di morti dell'altra parte del mondo, se dovresti, parlo sempre in condizionale, fare un po' più attenzione, perché è molto facile fare un boicottaggio a certi prodotti, però il prodotto della cocaina nessuno parla di fare il boicottaggio. Magari se lo facessero, magari la domanda, perché questo è un problema economico, è un prodotto fra domanda e offerta, tendenza alla bassa, però non è così per moltissimi motivi che ho detto. Questa società capitalistica stressante, che non lasciano niente di buono alle persone, che non hanno un motivo per esistere, hanno bisogno sempre, avranno sempre bisogno di qualcuna altra cosa che faccia fuggire all'essere umano di quella realtà. Quando la realtà è troppo dura, la immensa maggioranza di esseri umani cerchiamo trovare un mezzo, una porta di uscita, di scape, lo più presto possibile, la più stupida possibile.
Sì, questa cosa, diciamo, che l'essere umano la fa da migliaia di anni, credo, no? Da quando se ne è accorto di essere umano, il fatto di utilizzare sostanze e provare. Certo che nel caso della cocaina, infatti io...
Sì, sicuramente da millenni, però un conto è quando... non lo so, appunto, lo sciamano, come ci diceva, no? Un conto è lo sciamano boliviano, che sicuramente contestualizza in un contesto ancestrale la foglia di coca come, no? Come lasciata dagli dèi.
Quindi,
però giustamente è vero che è da millenni. È da millenni che l'essere umano cerca delle forme, ma prima erano per avvicinarsi a Dio, non erano per stonarsi e non pensare al patema di lavorare dal lunedì al venerdì 10 ore per non permetterti tanto, no? Anche sicuramente la foglia di coca è sempre esistita. Io ho studiato antropologia, ci sono fior di libri e di scritture di spagnoli che arrivano trovando un popolo a cui sembra che fossero cresciuti solo la metà dei denti, e loro non capiscono, no? Storie delle colonizzazioni, arrivano in Bolivia e trovano queste popolazioni con, no? E da lì arrivano a capire perché. Altro è poi, esatto, un cambiamento di sistema che invece ti vuole fare stonare perché tu hai un disagio, no? Questo ce lo raccontano tante popolazioni ancestrali anche oggi.
Perché di quello si tratta, del disagio che provocano le società, perché anche parlando dell'uso ludico delle sostanze, volevo dire, particolarmente con la cocaina, anche se prendessimo solo l'uso ludico, lo difendessimo l'uso ludico delle sostanze, comunque con la cocaina in particolare succede questo dobbiamo capire. Cioè, a questo, diciamo, volevo arrivare. Anche se difendessimo l'uso ludico senza nessun rituale, senza nessun contesto che ci avvicina a niente, perché l'essere umano, la persona X, si vuole stonare. Il problema è che dietro la cocaina, a differenza forse di tante altre sostanze, c'è veramente questo: la distruzione di un paese, il narcotraffico, la violenza, i desplazados, eccetera eccetera. Queste sono le domande che ci dovremmo mettere, oltre agli effetti. Perché io una volta a me mi raccontavano, veramente mi hanno detto: la cocaina è una droga sistemica, non mi piace per questo. Mi facevo la comparazione forse un po' semplice rispetto alla marijuana, che ti rilassa, ti stacca un po' il tempo. Anche la cocaina ti fa andare avanti in una società che ti chiede sempre di andare avanti, sempre di spingere più, sempre di accelerare di più, e la cocaina ti dà quello, in quel tipo di società, no?
Esatto. Il problema è che per me la cocaina è la droga perfetta per il capitalismo.
Appunto.
È perfetta nel senso de che il capitalismo ti costringe a no reposarte, a no pensar en te, a pensar en cuántos soldi fai, qué máquina hay, cuando no reposarse, porque hay bisogno de lavorare, produrre, fare soldi, fai, diventa, el ser humano diventa una máquina più che un essere umano.
Sì, sì, l'importante è di essere più degli altri
anche. E sempre stanno in competizione con l'altro, con il che sta accanto. E quella competizione causa un stress. E quel stress bisogna svuotarlo in qualche forma. Soprattutto le società altamente capitaliste hanno promedi di uso e abuso della cocaina più grandi che le società un po' meno, per qualche motivo sarà, penso
sì,
io
appunto, no, ma questo è così,
fuori, fuori, del, pure fuori del prezzo, che è veramente assombroso, di quello possiamo parlare fra un po', come si può arrivare al prezzo in Europa di quello e quanto più o meno quanto costa in Colombia e quanto guadagno rimane in Colombia.
Per non dilungarci troppo, se abbiamo chiuso forse la parte, diciamo, della produzione.
Sì, anche se io farei notare che il nostro compagno ci ha raccontato che questi laboratori, comunque, tanto per dirla tutta, no? Perché poi insomma tu ci hai raccontato di questi laboratori che sono messi su alla meglio, il poco che serve, in fretta e furia, ma quando serve, coperti da questa, da questa selva, insomma la selva lo sappiamo è il posto dove tutto accade e niente si vede, e usando una quantità di chimici. Tu ci dicevi non ci sono sicuramente reti di scarico, ma abbiamo elencato invece una quantità incredibile di sostanze assolutamente velenose, penso solo all'acetone, alla benzina, così, che vengono poi riversati nei, in questi territori, possibilmente nel riacciuello di turno che sta vicino, così si porta via tutto, o che comunque riguardano un inquinamento poi dei territori, credo, intorno a questi, no?
Quello è un altro fenomeno collaterale.
Esatto, no, perché poi ci, siccome poi pare che solo Bolsonaro sa via con l'Amazzonia, no? Assumiamocele tutte queste responsabilità.
Quello è un effetto collaterale, l'inclinamento della naturalezza, la distruzione di quella zona, e la, ovviamente la benzina che non si usa si butta per terra, l'acido sulfurico che non si butta per, buttano tutto per terra, perché c'è selva lì, non c'è niente, nessuno si va a andare a prendere la fatica di prendere un bidone di benzina vecchia per portarla a 200 km più lontano.
Sì, non hanno sviluppato la
sicuramente
non aziendale,
ecco. Non vanno all'isola ecologica, ecco.
L'altra questione è che, per dire una cosa, una delle cause, quello sono sicurissimo, una delle cause delle grosse violenze che hanno avuto il sciopero generale in Colombia fu nella città di Cali, Popayán, che casualmente è la zona dove più si concentrano laboratori di cocaina in tutto Colombia. Si calcola che il 65% di tutta la benzina si produce nella zona di Cali, Yumbo, quando in realtà quella zona del paese non avrebbe bisogno, scarsamente un 15-20% di tutta la benzina che si produce,
certo.
Per questione legale, l'altra benzina si scompare, certo. Si sparisce.
Quindi si produce una quantità di benzina che non si giustifica nell'uso.
Per esempio ci sono paesini in Colombia dove ci sono 30 benzinai e 10 macchine. Quindi uno dice, oh, questo che è? Non si capisce dove va la benzina, appunto, teoricamente, sì. Se uno non lo vuole capire. E uno dei problemi della violenza in questo paro è che quelle vie di svincolo che portavano la benzina, che portavano il cloruro, sono chiuse grazie alle proteste. E per quello, anche per quello, non soltanto per quello, si ha represo in una forma così tan impressionante quella zona. Una gran parte dei morti di quella zona anche per quello, non è l'unico,
certo,
motivo
per aver toccato gli interessi,
ecco, no, insomma, appunto, che stiamo parlando di quei due mesi di paro in cui, vi ricordate, sì, raccontavamo che a Cali non era possibile entrare e uscire, vi ricordate, facevamo una corrispondenza con un compagno che era uscito da Cali solo con l'aereo per riuscire ad andare in Colombia, si sentiva già molto fortunato. In quei giorni, appunto, il compagno ci racconta, le strade erano tutte chiuse, non potevano entrare e uscire i tank, come si chiamano, le cisterne con la benzina. E questo è stato sicuramente non il problema, ma uno dei problemi, che ha affermato uno dei mercati più importanti che fanno girare più soldi, che sicuramente poi toccano personaggi che insomma abbiamo visto assistere, no? E quindi è stato sicuramente uno dei motivi per cui la repressione poi è arrivata così duramente, e chissà non solo in divisa, perché poi in quel periodo vedevamo anche tanti militari accompagnati da personaggi in civile che va. Quindi facciamo un, direi, un micro stacco
e
per
ci
entrare...
mettiamo dopo nei numeri, diciamo, del guadagno, no? Che la cocaina dà, lascia in Colombia o no, più che altro a Colombia ai narcotrafficanti, no? Direi io. E quindi sì, stacchetto musicale, cosa ci proponi, Marta?
Ma io tornerei con Junior Jane, perché vorrei continuare a ricordarlo come una vittima esemplare, a fare lui di bandiera di tutte le vittime invece del conflitto solo di questi ultimi 3 mesi, e ricordarvi pure che noi stiamo raccontando tutto questo con molta leggerezza, facciamo anche delle battute, ma non è esattamente ridendo ascoltandoci che significa che avete capito di che stiamo parlando. Questo perché, come sapete, io sono sempre amabile.
Compensa viene de arriba y en mayor proporción lo que hagas en la vida, hazlo con el corazón. La recompensa es como un premio ante cualquier situación. Me han pagado mal, pero me bendice Dios. Bendecido de arriba por el ojizarco, hágale, hágale, no viene carro. Hijo de ánima, tengan cuidado por la buena sangre, por la mala diablo. No importa a quién, siempre doy la mano, lo mío no es mío, es del necesitado. Por eso en mi mesa no falta el bocado, y en mi bolsillo siempre tengo chavos. Van pa'l cielo y van llorando, yo no entiendo a qué están jugando. Disque number one y los veo matados, pónganse el día con todos sus santos. Las ratas salen cuando son del barco, no sé de pastilla, cristal ni de pasto, porque tengo amigos que son unos capos. Los envidiosos dicen que soy narco. Amo sin condición, hablo sin mala intención, doy sin ninguna razón, sin esperar remuneración. Fuerte como un campeón, andamos al millón. Con la chispa de la vida encendida, cantando a todo pulmón. La recompensa viene de arriba y en mayor proporción. Lo que hagas en la vida, hazlo con el corazón. La recompensa es como un premio ante cualquier situación. Me han pagado mal, pero me bendice Dios. Cuando tú vayas para arriba, oye, no pises a nadie, que esas mismas personas te las vas a encontrar cuando bajes. Desengaños, decepciones, las traiciones de los brothers, desamores a montones. Ya yo quisiera dos corazones, perdí la cuenta, no me asaron, no busco respuesta. Ahora tengo nuevas conexiones, los millones, bendiciones. Y aquí está su corrido y loco, Junior Jane, el señor del Pacífico, hasta Culiacán, Sinaloa. Amo sin condición, hablo sin mala intención, doy sin ninguna razón, sin esperar remuneración. Fuerte como un campeón, andamos al millón, con la chispa de la vida encendida, cantando a todo pulmón. La recompensa viene de arriba y en mayor proporción. Lo que hagas en la vida, hazlo con el corazón. La recompensa es como un premio de cualquier situación. Me han pagado mal, pero me bendice Dios. Ahora no vayan a... Ustedes ya saben. Amo sin condición, hablo sin mala intención, doy sin ninguna razón, sin esperar remuneración. Fuerte como un campeón, andamos al millón, con la chispa de la vida encendida, cantando a todo pulmón. La recompensa viene de arriba y en mayor proporción. Lo que hagas en la vida, hazlo con el corazón. La recompensa es como un premio ante cualquier situación. Me han pagado mal, pero me bendice Dios.
Dunque lasciamo Junior G in 18 minuti, allora andiamo, diciamo così, alla parte conclusiva, quella dei numeri.
Una volta che abbiamo trasformato la millenaria e sacra per tanti popoli foglia di coca in cocaina, con tutto questo processo, con tutti questi chimici che, come ben segnalava Marta, restano tutti là nella sede, non è che hanno fatto, insisto, no, il trattamento di rifiuti, narcotrafficanti, quindi questo è un altro dei mali della produzione di cocaina. I numeri cosa dicono più o meno?
Più o meno, no, farei il calcolo, se pensa che il mercato della droga è il secondo negozio più rentabile del mondo, c'è altri che se lo discutono, che è il mercato delle armi e della prostituzione. Guarda il caso, le tre sono prodotti che producono morte o producono grande sofferenza all'umanità. Vabbè, però come io non sono qua per fare lezioni di moralità, soltanto per fare qualche piccolo dato, si calcola che in Colombia, fra la raccolta della foglia, la prima elaborazione, quella elaborazione dove pesano le foglie, le triturano, le mettono in benzina, e quello, fino a che arriva la pasta di coca, per chilo di coca, per chilo di pasta, perché in quel tempo non è cocaina, ya no es coca, pero tampoco es cocaína, se llama pasta, costa intorno a 1.000 euros, kilo. De quella sostanza.
Il chilo di quella sostanza, cioè, costa.
La produzione costa intorno
a. La produzione, il costo di produzione. Quindi,
costa intorno a 1.000 euros per chilo di quella pasta. Dopo arriva l'altro processo, che è prendere quella pasta, purificarla e farla diventare lo che noi conosciamo come cocaina. In Colombia ha un costo approssimato di 8.000 euros. ¿Ya? Più o meno per 8.000 euro qualunque persona che sappia dove cercarli può comprare un chilo di coca in Colombia di altissima qualità.
Ma quello scusa, perché per non fare confusione, di nuovo gli 8.000 euro e di nuovo il costo di produzione.
Sì,
perché sarà difficile trovare uno che te la venda al costo di produzione. Pensavo
bene,
questo,
comunque,
no?
Una
volta, certo, se costa 8.000 euro. Si costa 8.000 euro la produzione.
No, chiarisco. Con 8.000 euro comprate il chilo di coca.
Il prezzo di mercato.
La produzione può costare un po' di meno, non so quanto, però stiamo parlando che un operaio di un laboratorio di coca, di questi che prendono e triturano le cose, si guadagnano intorno a 17 euro a giornata. No es una montaña de soldi, no. En quella zona cocalere, le persone vivono con un estándar un po' superiore al contadino normale.
Certo.
Perché c'è una produzione abbondante, perché si vende molto, perché il lavoro non manca e perché lo pagano un po' meglio. Pagano meglio un chilo di foglia che un chilo di patate. Però la differenza è relativamente. No es per fare miliardari. Como productores no lo fa nessuno, o sea, como el cultivador de la folia o como el que da el laboratorio, no diventan un millardari. Al máximo diventarán clase media, media alta. C'è un altro problema anche culturale, quelle paesi, in quelle zone che sono abbandonati de tutto, le persone avevano un sistema quasi di esclavitù, perché il dueño del laboratorio era el stesso proprietario del burdelo, era el stesso proprietario del supermercado, era el stesso proprietario de la macellería, era el stesso proprietario de todo lo que c'era en el paesino, y los operai que no podían andar a comprar en una otra parte y soñaban por fuerza andar dove lui a comprarle cose, y quelle cose diventavano costosissimi, quindi el soldo retornavano al proprietario originale sempre o quasi sempre. C'era anche un grossissimo problema di prostituzione in quei paesini, perché moltissime prostitute andavano lì perché potevano farsene pagare un po' di più. quindi era un il soldi che arrivavano in quella, quelle zone si era veramente più alto che il contadino normale, erano soldi che diventavano fumo in pochi minuti. E quello piano piano con le ultime politiche hanno cambiato un po' le cose, però più o meno siamo lì. Si calcola che il chilo di coca già fatto e lavorato in Colombia costa intorno a 8.000 euro all'interno del paese, all'interno di quel sezione.
Quindi uno va con 8.000 euro a Colombia.
Già uno in le città, nelle grosse città, costano un po' di più, perché già uscito dalle zone di rischio costano un po' di più. Questo stesso chilo, senza cortarlo, sto parlando del chilo di coca normale, senza cortarlo, purissimo, non tagliato, senza il taglio, perché con il taglio è un altro discorso. In Europa, se non sbaglio, un grammo costa intorno a 100 euro. Se un grammo costa intorno a 100 euro, un chilo costerebbe 100.000 euro. 100.000 euro. Dove la immensa guadagno rimane, l'immenso guadagno di questi soldi rimane nel narcotrafficante colombiano che ha fatto il vincolo per portarlo qua o per portarlo agli Stati Uniti. Non parliamo solamente di Italia, Europa, sto parlando dei paesi che hanno la capacità di comprarli, e delle mafie locali di ogni paese. A me sembra curioso, tutti sappiamo chi è il narcotrafficante più grande di Messico, tutti sappiamo la storia di Pablo Escobar, però nessuno sa la storia di chi è il narcotrafficante più grande degli Stati Uniti. Chi compra quella roba negli Stati Uniti la fa commercializzare, quello non lo sappiamo nessuno. Lo unico vero è che quello sarebbe il guadagno originale, che può passare intorno ai 30.000 euro uscendo di Colombia, prezzo totale, a un prezzo di 100.000 in Europa per l'ultimo, senza il taglio, perché se parliamo del taglio, quel guadagno bisognava moltiplicare certo, al minimo per 2 o 3, dependendo di quanto lo hanno tagliato. Quindi una roba che in Colombia finale può costare 30.000 euro, qua può costare intorno a 200-250.000 euro di guadagni netti. Non possiamo dimenticare che queste, come sono negozi non legali, non pagano le tasse, non pagano il IVA e non pagano, capito? Okay. In realtà quello sembra un scherzo, lo che ho detto, però in realtà è il dolore di testa più grande che ha avuto Stati Uniti in tutta questa storia del narcotraffico. Stati Uniti ha più paura del soldi che scappano, del dollari che scappano negli Stati Uniti, perché non pagano le tasse, perché non pagano non pagano niente, che in realtà è l'affare. Perché se loro potessero fare il controllo totale dell'affare, ossia con le tasse, io sto sicurissimo che il narcotraffico, perlomeno la cocaina, sarebbe legale già negli Stati Uniti. Sicurissimo, non ho nessun dubbio. Se loro l'avessero potuto fare, per il momento di certa forma non sono riuscito a farlo. E per un'altra cosa, come lo sappiamo noi, gli immensi guadagni della cocaina hanno servito incluso agli Stati Uniti per fare guerre nascosti, pagare mercenari, finanziare contras in Nicaragua, finanziare contra guerriglia in Colombia, ammazzare il presidente di qualcun altro piccolo paese in qualunque altra parte del mondo, fare guerra in Iran, Afghanistan, eccetera. Lo più curioso di tutta questa storia è che, l'ho detto in una puntata prima, Colombia in questo momento sta praticamente invasa delle basi militari americane. Si parlano di 7 basi, in realtà nessuno sa quanti. Si parla di un controllo quasi capillare di tutto il paese e continuano a esportare il 90-95% di tutta la cocaina esportata nel mondo. Adesso, secondo il stesso figlio di Pablo Escobar, dice que Pablo Escobar exportaba en torno a 2 o 3 toneladas de cocaína al mes. Y Luis dice, en cuestión de en Colombia se son personas que están exportando 3 o 4 toneladas al giorno de quella roba. Pero dieron una cosa muy curiosa, pochi giorni fa hanno preso el marito de una grande comediante. Tutti sappiamo di chi ne stiamo parlando.
Un po' come se fosse il marito da Cortellesi, ecco, per farvi capire l'importanza di questa personaggia.
Al marito l'hanno trovato un aereo con 450 kg di cocaina purissima. Giorni dopo hanno trovato un barco arrivandoci agli Stati Uniti con 450 tonnellate di quella roba. Qua è il sbarco più grande che io ho saputo, casualmente in Calabria. Lo hanno trovato con 470 tonnellate di quella roba. Non è vero, e non può essere vero, che le persone che vengono nell'aereo normale portano la cocaina nella valigia, nell'estomaco, non lo so, perché se questo fosse vero, tutti los che abbiamo fatto viaggi a Colombia dovremmo essere cargadissimi, perché qua si consume quella roba a una velocità impressionante e sarebbe impossibile surtire un mercato così. La realtà è che l'immenso grosso della cocaina sta uscendo in aerei, pieni, barchi, navi e cose specializzate. Non è l'insolito viaggiero che prende un aereo, che se la porta in una valigia o se mangia non so quante capsule di cocaina. Per carità, succede, non possiamo dire che no, però quello è un mercato infimo in parangone all'altro.
Sì, questo per capire che ogni volta che prendono a una di queste persone, prima che quella persona non è la responsabile del narcotraffico del mondo, più che altro direi, anzi è una vittima anche quella persona, no? E dopo giustamente per capire che non è se prendono uno finisce il narcotraffico, guarda che ci fanno passare da altre parti.
No, ma poi posso dire una cosa, perché negli ultimi 30 anni anche questo è cambiato, mentre prima siamo cresciuti con... Allora, tanti paesi, tante linee aeree hanno fatto degli accordi con i paesi, perché vi ricordate che appunto anni 80, anni 90, quello stava nell'aereo, tornava da lì, a uno gli sono scoppiati gli ovuli, no? C'era questa cosa che effettivamente succedeva. Perché poi ognuno cerca di arricchirsi come può in questo mondo, perché anche la povertà serve al capitale. Perché se ci sono i poracci io posso avere mandodopera a basso costo, non ce lo dimentichiamo. E quindi ognuno nella sua speranza di sopravvivenza, perché ahimè, no? Siamo pochi quelli che stanno col privilegio nostro a questo mondo, sono molti di più quegli altri. Sicuramente queste cose accadevano. Sono cambiati degli accordi tra le linee aeree e tanti paesi che ricevevano persone dalla Colombia, per cui c'è stato spesso un aiuto in soldi per aggiornare i propri aeroporti ed evitare proprio che queste persone arrivino qui. A Bogotà, per esempio, adesso al gate degli aerei, quando ci sono gli aerei di linea internazionale, capita alle persone che arriva la polizia e prende delle persone a caso che stanno aspettando di salire sull'aereo e gli fanno l'ecografia. Questa era una cosa che prima non esisteva, insomma, o tu eri palesemente, stavi male, si vedeva, oppure dovevi essere proprio sottomesso a dei controlli, ti controllavano la valigia, ti facevano e decidevano poi di farti casomai una perquisizione personale.
Dovevano capirle di una.
Adesso c'è stato tutta una serie di accordi per cui, ma non è che questa cosa, voglio essere chiara, è stata fatta per salvare delle vite. Non gliene frega niente a nessuno delle vite che morivano. Questa cosa è stata fatta perché alla linea aerea costava dover poi fermare l'aereo, far salire le persone, fare le indagini. Quindi questa cosa è stata fatta in nome del proprio profitto, non dell'etica verso la vita umana, che questo sia chiaro, ecco.
Comunque quelle persone che fanno quel microtraffico di droga internazionale sono una immensa minoria e sono sempre la parte più debole di tutta la
infinitamente la parte più debole, la parte più certo.
No, no, per quello non la sto giustificando né a fare un'apologia di quello, ovviamente, non possiamo paragonare a una persona che porta 300 grammi nella pancia a una imbarcazione che porta 3 tonnellate.
No, io lo dicevo solo perché ahimè un sistema lo vediamo e pensiamo che quello è il sistema, invece no.
Il sistema non ci ha dato vederlo.
E non credere che perché prendono uno o no, fanno il lavoro, stanno risolvendo il problema del narcotraffico.
L'altro problema è che in Colombia, almeno in Colombia negli ultimi anni, le basi militari, per dare un solo esempio, la famosa avioneta con 450 tonnellate de 450 kg de droga, e è uscita in una base militare antinarcotica. Nessuno capite come mai una avioneta esce di una base militare antinarcotico con 450 kg. E l'altra questione è che ogni volta si sta dimostrando che i tentacoli del narcotraffico stanno sempre più vicino al potere. Non per caso il ex presidente, oggi presidiario, Álvaro Uribe Vélez, ha due nipoti estraditati in Stati Uniti per narcotraffico. La vicepresidenta era l'amica personale di Memo Fantasma, el propietario, el que gestiva le finanze del gruppo paramilitare, y traficaba tonelate de cocaína a los Estados Unidos, tonelate, no erano chili, no, y così andiamo a fare i conti, tutti sono più o meno lo stesso. El Estado colombiano está altamente involucrato en el narcotráfico en Colombia, a tal punto que possiamo dire senza possibilità di sbagliarmi, che il governo colombiano fa parte di un narcogoverno. Parliamo di un narcogoverno che hanno tutti i tentacoli in quel immenso affare. E quello, come vediamo, vamo a vedere dopo, se finiamo questo ciclo di colloqui, tutto quello farà la realtà di un paese estremamente violento e con problemi estremamente gravi.
Compagno, la prossima settimana, perché prossima settimana sì, ci siamo.
Ci siamo.
Cosa vogliamo fare?
Non lo sappiamo. Vabbè, abbiamo una settimana per decidere.
Ci pensiamo, perché onestamente pensavo io che la settimana prossima
non c'eravamo.
Siamo gli attacchi al mare.
E invece a noi ci piace lavorare. Ci piace lavorare. E sempre poveri stiamo e ci piace lavorare, ma non ci lamentiamo davanti a queste.
No,
ma io.
Allora, la settimana ci mettiamo d'accordo.
Sì, perché potremmo anche invece cercare un modo di unire gli argomenti. Vabbè, poi ne parleremo. E io intanto veramente continuo a ringraziarti come sempre, perché insomma la tua presenza è fondamentale, insomma, per parlare chiaramente di queste cose. Per me sarebbe stato impossibile, quindi ti ringrazio.